Ciao a tutti, bentornati a questo nuovo episodio dello Science to Muscle Podcast. Io sono Luca Pastorello, poi mi presento, intanto vi presento l'ospite di oggi, che in realtà non è un ospite, ma un altro membro del team, ed è Gabriele Bossa. Gabriele, se vuoi fare una veloce presentazione, insomma.
Certamente Luca, allora io mi chiamo Gabriele Bossa e sono il co-nutrizionista sportivo del team insieme a Daimone Ferri. Allora io nasco essenzialmente come dietista, soprattutto specializzato nell'ambito sportivo dal momento che nei miei anni universitari sotto la facoltà di dietistica appunto ho sempre 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 cercato di approfondire questa tematica tra corsi, libri eccetera e anche molta pratica personale grazie al coaching online di atleti oppure per la semplice ricomposizione corporea di alcuni ragazzi. Io ho fatto lo scientifico, ok? Però questo non significa che gente che arriva da altre classi, perdono, da altri licei o scuole superiori non possa accedere assolutamente a qualcosa inerente alla nutrizione. Quindi se qualcuno sarà poi interessato ad iniziare questo percorso, o anche solo in scienze della nutrizione umana, con prima scienze motorie o biologia, anzi ora solo più biologia, libero di farlo, assolutamente. E niente, presentandomi un pochettino, allora, come dicevo, sono un dietista sportivo che adesso sta frequentando il master specialistico in nutrizione sportiva. Si chiama Diploma in Sports Nutrition ed è tenuto dal Comitato Olimpico Internazionale e ha come professori praticamente tutti i migliori docenti, tutte le migliori menti di nutrizione sportiva al mondo. Quindi questo mi renda estremamente orgoglioso di aver avuto questa possibilità, perché è una possibilità dal momento che il costo comunque non è indifferente, ma anche spaventato perché quello che richiedono i professori, tra un po' ne parlerò un pochettino meglio grazie alla domanda di un ragazzo, non è assolutamente poco. C'è richiesta molta, molta precisione, però è assolutamente qualcosa che vale l'investimento. Allora, come dicevo, ho fatto tutta una serie di numerosi corsi durante l'arco della mia carriera universitaria, anche qualcosetta prima quando ho fatto un anno di biologia, perché volevo un pochettino colmare il gap che è dato dall'università, in quanto ci si focalizza soprattutto la dietistica solo ed esclusivamente sul paziente sano, ovvero educazione alimentare, queste cose qua, ma soprattutto anche in ambito clinico. E quindi ovviamente l'ambito sportivo è lasciato molto a sé, viene trattato pochissimo se non nell'ultimo anno, almeno nella mia se, cioè nella mia facoltà a Torino, con un piccolo corso che sono praticamente dei crediti liberi, che io spero in un futuro di riuscire un pochettino a prendere e diventare il docente, ma questo è solo un sogno nel cassetto. Quindi, dal momento che ho sempre avuto questo opportunità di apprendere un pochettino da libri, eccetera, eccetera, ho deciso di buttarmi a 360 gradi nell'ambito della nutrizione sportiva e al contempo comunque continuare gli studi con la facoltà di scienze, cioè con la magistrale in scienze dell'alimentazione che sto seguendo sotto l'Università di Firenze, però un pochettino più a tempo perso dal momento che, come potete anche vedere dal mio background, ho il mio studio personale a Cuneo e collaboro con un box di CrossFit e anche numerose realtà sportive del Cuneese, soprattutto su palestre, queste cose qua. E quindi niente, diciamo che ho sempre avuto in mente ben chiaro quello che volevo fare della mia vita e pian pianino sto riuscendo a coltivare quello che sono i miei sogni e soprattutto le mie ambizioni, perché l'idea sarebbe quello di creare un centro nutrizionale tra qualche anno. Me, ovviamente, ed altri ragazzi che conosco personalmente. Questo è tutto come presentazione, quindi mi potrete trovare sul sito per consulenze e quant'altro. Io mi occuperò soprattutto della parte nutrizionale, qualora voi aveste bisogno di essere affiancati da professionisti della nutrizione. Lascio la parola a te, Luca.
Sì, faccio una breve presentazione anch'io. Io sono Luca Pastorello, ho 18 anni, ho finito quest'anno la quinta superiore del liceo scientifico e inizierò a breve un'avventura così in Regno Unito, studiando, mi sono iscritto al corso di Biomedical Science all'Università di Sheffield, mi trasferisco tra 5 giorni e poi in realtà quando uscirà questo podcast probabilmente sarò già stabilito, in Inghilterra. Comunque questa è qual il piano per almeno i prossimi 3 anni. Io ho iniziato ad allenarmi 3 anni fa, un po' a caso come tutti, poi in realtà mi sono appassionato al mondo dell'allenamento, ma ancora prima quello dell'alimentazione, soprattutto allo scoppio della pandemia, il tempo era molto per fare cose, non c'erano molte cose da fare, quindi chiuso in casa ho deciso di studiare, di approfondire alcuni temi perché non avevo ben chiaro cosa volessi fare nel futuro, quindi ho comprato qualche manuale di scienze della nutrizione, quelli universitari, quelli basi che potete trovare dovunque, anche su Amazon, e poi ho studiato lì, ho capito poi dopo una certa che non era quello che volevo fare nella vita, che volevo fare dell'altro, ma non sapevo cosa, quindi mi sono iscritto a vari corsi gratuiti che si trovano appunto offerti dalle varie università, corsi molto brevi, ma comunque che non rilasciano certificazioni a pagamento, che io non ho richiesto perché a me interessava solamente effettivamente studiare le cose, non mi interessava avere la certificazione, perché avrei appunto preferito, sapevo che avrei continuato con l'università, quindi era una cosa che non mi era neanche passata per la testa. Quindi ho studiato, fatto qualche corso di endocrinologia, ho fatto qualche corso di medicina di base. Ho fatto qualche corso di alimentazione, poi a una certa mi sono reso conto che volevo leggere, volevo approfondire, leggere qualche studio scientifico in più, che non sapevo leggere gli studi scientifici, quindi ho fatto anche un corso di statistica per capire gli studi scientifici, perché alla fine qualcosa di più l'ho cominciato a capirlo. E poi in realtà anche lì ho capito che tutti quei corsi che avevo fatto non mi soddisfavano appieno, che volevo fare qualcosa di più generale e poi magari approfondire nel futuro. Quindi questa è la scelta, insomma, ricaduta su un corso più generale, dove si studiano appunto quelli che possono essere sia l'alimentazione da alcuni punti di vista, ma poi si studiano soprattutto le malattie ereditarie, genetica, tumori, vaccini, microbi, cose di questo tipo, insomma, e quindi alla fine questo sarà il progetto per i prossimi 3 anni. Poi l'ultima cosa da dire appunto dal punto di vista dell'allenamento invece, che è quello che effettivamente faccio, è una cosa che si è sviluppata in realtà nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, diciamo, mi sono appassionato di più di allenamento, ho iniziato a studiare, ho ricevuto la certificazione del Project Invictus a luglio di quest'anno, quindi neanche 2 mesi fa. In realtà è stato il coronamento di un percorso che avevo già iniziato per conto mio. Ho studiato qualcosina di fisiologia dello sport, di scienza dello sport, di programmazione e poi soprattutto qualcosa di biomeccanica. Anche lì pensavo che quello sarebbe stato il mio futuro, studiare biomeccanica, poi in realtà ho capito che nemmeno quello lo era, dopo aver scoperto quella che è la biomeccanica vera e non quella di cui si parla, insomma, su Instagram, quella che è la biomeccanica fatta studiando la vera e propria fisica. Ecco, non, nemmeno quello mi entusiasmava troppo, quindi anche lì mi sono un po' separato. Quindi, come ho detto, sono personal trainer certificato e lavoro con il team di Science to Muscle, nel quale sono entrato a luglio 2022 come online coach insieme a Marco, a Jordan e a Elia. E niente, quindi anche io offro servizi di coaching online, trovate tutto sul sito, mi trovate su Instagram come PastoRir, scritto con Past Zero Rir. E basta, insomma, questo è quanto. Ci trovate anche sulla pagina Instagram di Science to Muscle, entrambi, c'è il link in descrizione per trovare i nostri profili.
Ok, aggiungo che nonostante la giovane età di Pasto che possa un pochettino, diciamo, spaventare le persone, è il miglior 18enne e da, se permettete il termine, tanta merda, ha gente ben più vecchia, ha tante, 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 tante più conoscenze, molto più analitico e molto, molto più bravo. Quindi non fatevi spaventare dal fatto che sia giovane, è veramente un portento. Ok, basta.
Bene, grazie. Sei di parte, lo sai, vero?
No, 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 sono sempre obiettivo.
Sempre obiettivo. Va bene. Cominciamo con le domande, allora.
Assolutamente.
C'era la domanda appunto di Matteo San Martano, che salutiamo, che ci chiedeva cosa ne pensi del percorso appunto, che stai facendo con l'IOC e se hai qualche suggerimento da dare.
Ok, ciao Matteo, collega. Vorrei soprattutto concentrarmi un attimo su come è strutturato il corso. Allora, praticamente è un corso di 2 anni, con un posto non indifferente in pounds, tra l'altro, che merita proprio tanto se uno vuole fare della nutrizione sportiva il proprio pane quotidiano e staccarsi completamente dalle altre branche, ovvero educazione nutrizionale o alimentare, nutrizione clinica, eccetera, eccetera. E io l'ho fatto soprattutto per quello, perché quello è il mio pane, quello che voglio fare nella mia vita. Ok? Poi un giorno spero di riuscirci. Adesso ho ancora una clientela molto vasta, però quello è quello che voglio fare. Quindi, se anche te, gli altri che mi seguono, volete fare qualcosa di altrettanto specialistico, io assolutamente vi raccomando questo corso perché è ben strutturato e poi adesso vi andrò a dire una serie di cose. Ma non c'è solo questo, nel senso sappiate che esistono altre realtà, ad esempio il corso dell'Institute of Performance Nutrition, in Inghilterra, solo un anno, in realtà c'è un lasso di tempo 8-18 mesi per concluderlo, e c'è qualcosa anche a livello di australiano, poi c'è la famosa certificazione CISN dell'ISSN, e ci dovrebbero essere anche due o tre cose, corsi un pochettino più piccoli, che però sono validi, ad esempio con l'Università del Barcellona.
È una cosa, Gabri, scusa se ti interrompo. Prima la gente deve sapere che abbiamo fatto un'altra registrazione che per colpa mia non si è sentito l'audio, quindi stiamo rifacendo tutto da capo. Prima non te l'ho domandato, ci sono dei criteri di ingresso, cioè... Certo, c'erano dei criteri di ingresso per questa cosa, ma devi avere una qualche, devi avere qualche laurea
Sì,
triennale o...
devi essere laureato. Consideriamo che a livello mondiale la figura di nutrizione, cioè la figura di riferimento nella nutrizione è il dietista, okay? Senza nulla togliere all'ambito italiano, però banalmente all'estero il biologo e il nutrizionista non esiste, quindi comunque tu devi far vedere che hai una laurea in nutrizione. Però ovviamente quindi in Italia c'è la laurea in scienza dell'alimentazione, scienza della nutrizione umana, ha tanti nomi diversi a seconda dell'ateneo, quindi quella che viene comunemente riferita come MSc in Human Nutrition, okay? Quindi basta quello o la laurea in dietistica. Perciò se sei dietista va benissimo, puoi entrare, quello che serve, poi magari un mio amico in realtà con cui ho fatto una call recentemente mi ha detto che i criteri sono leggermente cambiati. Quest'anno che però ero entrato io... Quando ho fatto l'application verso gennaio 2022, serviva uno la laurea, due una certificazione in lingua che comunque affermasse che sapevi parlare, non sei una completa capra, okay? Perché le lezioni sono solo in lingua inglese,
E sai
anche
qual è
l'Einstein.
il livello richiesto?
E
B2?
sono. Sai che non me lo ricordo più? C'è scritto tutto comunque sulla pagina dell'IOC, ma non è basso, è come livello abbastanza alto,
Immagino che sia un
come.
B2, un C1 non credo, un C1 difficilmente lo chiedono, neanche l'università, penso.
Possibile un B2, però
B2, sì,
mi
potrebbe essere.
sembrava alto almeno. Io poi avevo una vecchia certificazione, comunque l'ho sempre coltivato bene o male l'inglese, e allora è andata bene. E servono anche qualcosetta di esterno, almeno tipo lettere di raccomandazione da professori. Okay? Quindi mi sono fatto fare una serie di lettere di raccomandazione da gente che ha una certa esperienza nell'ambito della nutrizione sportiva, le ho allegate. E loro, dopo aver analizzato la mia domanda, hanno detto che andavo bene, ho anche dovuto allegare una sorta, se non sbaglio, di curriculum ai tempi, con tanto di certificazioni annesse e connesse, cioè quello che avevo studiato soprattutto come materie principali, quindi non so, fisiologia della nutrizione, biochimica della nutrizione, chimica degli alimenti, eccetera, eccetera. Queste sono cose che mi vengono principalmente in mente. E quindi questi dovrebbero essere i criteri, ma forse adesso sono un pochettino più easy, diciamo, nel senso le lettere non servono neanche avere tanto di più, serve avere ovviamente una laurea specifica e quindi è banalmente anche abbastanza quasi paragonabile a un MSc, quindi a una laurea magistrale, tant'è vero che l'IUC, una volta terminato, può essere convertito come due terzi di una magistrale in alcune università estere, ovviamente. Se non sbaglio, qualcosetta in Australia, qualcosa degli UK, forse anche qualcosetta dell'America. Ovviamente, però, bisogna andare cioè, quasi oltreoceano se si vuole avere un'altra laurea ancora. E niente, tutto qua. Quindi, sono queste le cose da dire.
Quindi
Allora, poi
in ogni
esatto.
caso non è una cosa facile, ecco, entrare.
E no, se uno è un semplice appassionato, un personal trainer, non penso assolutamente ti dicano ok, la laurea la devi avere. E devi anche far vedere i voti con cui hai passato gli esami. C'è proprio tutta la serie di scartoffie al computer da compilare,
Che si ricollega a quello di cui abbiamo parlato prima quando l'abbiamo preso la registrazione, cioè il fatto che vogliono, hanno bisogno di rispettare dei criteri molto stringenti. Quindi anche a te, dopo adesso se riesci a dare un esempio di quello che viene richiesto appunto da te come studente, quindi quali sono i criteri da rispettare, qual è la rigorosità insomma nel compilare, nel finire insomma quelli che sono gli assignment e
esattamente.
superare gli esami.
Allora, diciamo che sono 2 anni, a differenza di molti master, perché proprio 2 terzi di una magistrale, ovviamente il carico di lavoro è minore rispetto alla magistrale, quindi molto più gestibile nel proprio tempo libero. Ad ogni modo è gestito con quattro assignment all'anno, quindi quattro compiti che bisogna consegnare, e che ad esempio la stessa Burke, Marie-Louise Burke, te li può correggere, quindi il tirannosauro non nel senso che è tanto antica, però comunque è un gran pozzo di scienza della nutrizione sportiva, te li può correggere, oppure anche Gekhondrup, che non ho mai capito la pronuncia com'è, te li può correggere. E cosa ti richiedono? Loro sono gente con PhD, con tanta, tanta, tanta bibliografia che hanno prodotto loro personalmente alle spalle. E sono molto severi, nel senso la piccolissima cosa che dimentichi, sbagliare una citazione, proprio come la scrivi, nel senso che con Word puoi creare poi una citazione in una determinata maniera, ok? Durante la tesi in università va bene come la scrivi, perché tanto l'importante è che ci sia la citazione, bene o male si riesce ad arrivare, no, lì devi essere molto molto più fiscale, farla nella maniera giusta, quindi sono già molto più pistini su tutto e ci pieghi poco veramente ad essere bocciato, e infatti nei vari assignment è pieno di gente che viene bocciata, e c'è di tutto di più, nel senso c'è gente come me, che io penso di essere uno dei più giovani in assoluto, però c'è anche gente con un PhD, ok? E sicuramente loro andranno meglio di me, poco sicuro. Ad ogni modo, appunto, dicevo, ci sono quattro assignment all'anno e poi ci sono le due sessioni di fine anno, degli esami, nel senso una per il primo anno e una per il secondo anno, che sono tenute rispettivamente entrambe a novembre, i primi di novembre. Invece le lezioni sono organizzate in una maniera differente, nel senso loro caricano un modulo, o meglio, rendono accessibile un modulo al mese. Okay, quindi da febbraio fino a ottobre, se non sbaglio, ogni mese hai un modulo, sono 9, 10 moduli, forse anche novembre ne abbiamo uno, non ho idea, non ricordo. E ogni modulo si parla di un qualcosa diverso, ovviamente step by step, se sono partendo dalle basi della nutrizione sportiva, poi parlando anche di lettura degli studi scientifici, perché bisogna capire che dietro ogni singola cosa che dicono c'è lo studio scientifico. È molto diverso in termini di approccio all'università, perché lo considero un livello decisamente, decisamente più alto. Magistrale o triennale che sia, è molto, molto più alto, almeno la scuola comunque inglese rispetto a quella italiana, almeno come accuratezza delle informazioni. E danno molta teoria, ovviamente più uno impara in base un pochettino al proprio livello di partenza normalmente. Io personalmente, avendo sempre approfondito, anche e soprattutto nel mio tempo libero, leggendo una cosa piuttosto che l'altra, per fortuna spero di aver imparato abbastanza nel corso di questi anni, quindi sto cercando soprattutto di trarre le chicche che potrò usare proprio sul campo, quello che a me interessa molto molto di più. Comunque ora come ora, adesso che sono al primo anno, devo ancora dare l'ultimo assignment e gli esami, è tutto molto teorico, però comunque è assolutamente utilizzabile nel pratico. E appunto dicevo, ogni mese c'è un modulo diverso, ad esempio agosto era sui, come si chiama? Sui minerali, sulle vitamine per lo sportivo, sugli antiossidanti. Mentre questo nuovo mese, ad esempio, non ho ancora guardato, non ho ancora avuto il tempo di vedere, però tra pochi giorni in realtà lo inizierò. In termini di tempistica, anche perché ne avevamo parlato prima, nella prima registrazione, come proprio tempistiche generali, uno ci impiega dai 4-5, contando anche eventualmente l'assignment, però considerate che ci sono 4 assignment, quindi non è che li dovete fare, nel senso, uno al mese, nel senso è molto gestibile come cosa. Quindi dai 4 ai 8 pomeriggi al mese, così se si vogliono fare le cose più o meno bene, eccetera, eccetera. Io personalmente, appunto, per il fatto che è sempre stato un argomento che mi piaceva, mi ricordo bene le cose, ci sono poche cose che devo rileggere, approfondire, eccetera, eccetera. E basta, quindi questo come infarinatura generale. A chi lo consiglio? Allora, a gente che è molto motivata a fare di questo ambito, nutrizione sportiva, il proprio cavallo di battaglia, a gente che non ha i propri bias, nel senso che non reputa i famosi LARN come panacea di tutti i mali, a gente che è disposta a mettere, diciamo, in discussione quello che le altre persone dicono senza avere troppa paura. Ovviamente tutti i toni buoni, cioè nel senso senza attaccare gli altri, però che comunque non si basa sulla parola degli altri senza aver letto uno studio e soprattutto sapendolo leggere. Perché collegandomi ancora a una cosa degli assignment, praticamente dovrei aver finito il discorso, la difficoltà nella creazione dell'assignment, nel senso che gli assignment sono quasi sempre qualcosa in termini di che c'entra con la letteratura scientifica, per adesso, almeno il primo anno, il secondo non l'ho ancora visto. E la difficoltà è decisamente maggiore rispetto a quella dell'università, quanto ti danno da discutere qualcosa in merito a un studio di ricerca, capire a fare la roba sulla statistica o informatica applicata sulle statistiche, decisamente oltre quei livelli, ma proprio tanto, proprio per anche un pochettino per il discorso di quanto sono severi i professori, di quello che si aspettano probabilmente dai loro studenti.
Quindi è molto
Però la cosa
incentrato
bella,
sugli studi, sulla lettura degli studi, dico.
tantissimo, tantissimo, anche perché, come dicevo prima, ogni cosa che dicono hanno uno studio e discutono lo studio e spiegano perché una cosa va bene, non va bene, eccetera, eccetera. Non lo consiglio alla gente che lo fa solo ed esclusivamente per la certificazione, per darsi il contegno, perché per carità darò tantissima soddisfazione personale, però è qualcosa che uno ha un costo non irrisorio e secondo in Italia non ha neanche valenza burocratica, nel senso che se c'è quello non è una laurea in nutrizione, ipotesi strana, ok? Non puoi esercitare. Banalmente, quindi diventa illegale. Poi, sì, poi banalmente con l'IOC puoi prenderlo e andartene all'estero una volta che l'hai completato e fare il cavolo che vuoi, se non sbaglio. In molti stati, ad esempio, mi ricordavo la Norvegia che mi accennava una cosa, Elia, pardon, mi sembra che là puoi fare tranquillamente quello che vuoi, però poi in
Anche
Italia.
in Regno Unito ci sono delle regole, non so, in Inghilterra ci sono dei corsi a parte offerti da quelli che offrono i corsi per personal trainer, per i quali puoi effettivamente esercitare, o comunque non puoi, puoi diciamo dare consigli alimentari, quindi puoi anche stendere piani alimentari o comunque dare dei macronutrienti non, senza fare abuso di professione. Quindi sì, immagino che possa valere anche perché insomma non è un corso così banale, è un corso organizzato da un'associazione particolarmente importante, quindi immagino che in altri stati venga riconosciuto, ecco. E spero che un giorno verrà riconosciuto anche in Italia, perché insomma sarebbe un peccato rimanere indietro o comunque essere così. Sì, insomma è un corso di livello e non mi, cioè, penso che sia un'altra possibilità da dare alle persone come alternativa all'università, sotto certi punti di vista, perché come hai detto tu, all'università certe cose non vengono affrontate, la nutrizione sportiva viene lasciata un attimo da parte magari.
Sì, no. Però consideriamo sempre che adesso, come nella mia professione, quella di altri ragazzi che sentiranno il podcast, eccetera, eccetera, come tutte le altre, c'è una sorta di sovraffollamento della richiesta, perché l'università sforna ogni giorno nuovi biologi, nuovi dietisti, nuovi medici specializzandi in scienze dell'alimentazione, ma vabbè, quelli sono un'altra branca, oppure medici in generale che si vanno a fare diete. E quindi ci sta, è una sorta di. Il mercato sta diventando saturo, perciò. Fare questa cosa sarebbe veramente una fregatura per tutti, perché poi si crea troppa roba. Quindi non
Certo.
fatelo, insomma, lasciatemi stare, senza, no, sto scherzando, quindi è straconsigliato.
Perfetto.
Ok.
Allora andiamo con la domanda, quella del quant'acqua, sempre quant'acqua, così.
Allora, prima di nuovo, eravamo arrivati al completamento di questa domanda con la registrazione precedente, poi ci siamo resi conto che la registrazione non stava andando come volevamo noi.
Sperando che questa stia andando come vogliamo noi, perché non.
Esatto, perché soprattutto si sente l'audio, cosa più importante. Ad ogni modo, partiamo con una premessa. Con Elio ho fatto un post su Instagram riguardo appunto all'idratazione. Vabbè, quello era in determinati casi, però spiega tante, tante cose, quindi rimanderei molto, molto a quel
Sì,
post.
lo linkiamo qua sotto nel video di YouTube, poi anche su Spotify penso
Perfetto,
si possa fare.
ottimo. Giusto perché è molto molto completo e quello per dire è parte di informazione che arriva dal diploma esportatrice, ok? Quindi io ho studiato queste cose e poi le ho cercate di trasporre in un podcast, in un post in maniera un pochettino schematica. E quindi Ecco perché è consigliato, perché è informazione anche di alto livello. Ma in generale, se dobbiamo mettere qualche linea guida, partendo dal generico, arrivando un pochettino allo specifico, partiamo col dire che ci basiamo sulle linee guida CREA 2018 per una sana alimentazione, che valgono in generale, quindi almeno 1,5 litro, 2 litri d'acqua al giorno, per essere in uno stato di idratazione, sia sia dei sedentari, vanno abbastanza bene. Poi ovviamente dipende da una serie di cose, quanto l'ambiente è ventilato, l'umidità, il caldo, eccetera, eccetera, quando ci si muove. E questa è la base. Secondo step è, se si traccia eventualmente macros, calorie, eccetera, eccetera, oppure se si è seguiti, 1 litro d'acqua con 1.000 calorie. Terzo step, e questo è già una cosa molto molto importante. Terzo step, e che avevamo già anticipato un pochettino prima con la domanda di pasto, che adesso non ho ancora fatto, giustamente, è il rapporto acqua-sale. Nell'ambito almeno del bodybuilding, perché la maggior parte della gente che ascolta il podcast di Science to Muscle arriva da bodybuilding essenzialmente, o comunque dal fitness, eccetera,
Ricomposizione
eccetera.
corporea, esatto. Sì.
Ricomposizione corporea, soprattutto. E quindi nel fitness c'è sempre stato, in bodybuilding, nella ricomposizione corporea, in questo mondo, diciamo, della palestra, c'è sempre stato il mito, chiamiamolo così, del 1 grammo di sale, ok, non 1 grammo di sole, 1 grammo di sale uguale 1 litro d'acqua. Ora, io mi sono chiesto per un casino di tempo dove cavolo fosse nata sta roba. Okay. Ma veramente per tanto, e non lo riuscivo a trovare. Okay, non, diciamo che ho imprecato molte, molte volte per questa cosa, perché la gente non riusciva neanche a giustificarlo. L'ho finalmente trovato, per fortuna, penando non poco, e anche grazie un pochettino alla UC, che ha dato la retta via. Ed è semplicemente un discorso di osmolarità. Nulla di più, trovare una soluzione che idrati abbastanza, anche perché ovviamente il passaggio di acqua dall'lume intestinale al sangue è essenzialmente dettato molto dal sole. Okay? Quindi in quel caso con 1 grammo di sale si ha una soluzione praticamente ipotonica, che rimane ancora ipotonica se si aggiunge un pochettino di zucchero, ok? Ovviamente dipende anche dal peso molecolare, nel senso saccarosio piuttosto che glucosio, piuttosto che fruttosio, piuttosto che maltodestrina, cambia un pochettino, ma non sono quelle le cose che cambiano. E quindi comunque 1 grammo di sale, 1 grammo d'acqua aiuta moltissimo ad essere idratati. Ovviamente non è 1 grammo di sodio, 1 grammo di sodio cambia completamente le cose.
Sì, questa è una cosa su cui la gente solitamente fa molta confusione. Un grammo di sale non è un grammo di sodio,
No,
sale
esatto, 1 grammo di sale
NaCl,
e
quindi vuol dire
400
poco.
milligrammi di
Esatto.
sodio, ok? E il
Quindi
resto è
più
cloruro.
o meno
E
due,
anche
sì.
il cloro ha ovviamente una funzione nell'idratazione, molto di
Chiaro.
più di quello che hanno rispetto magnesio e potassio,
Perfetto.
ok? Allora, quindi questa cosa qua, 6 grammi di sale e 6 litri, no, aspetta, 1 grammo di sale e 1 litro d'acqua, deve essere uno rapportata alle calorie, quindi non ha senso sostare troppo a 2 litri d'acqua se si mangia 3.000 calorie, perché è ovvio che ci si idrata un pochettino con gli alimenti portano con sé acqua, ok? Sia che vengano idratati tramite il processo di cottura che siano già idratati da loro, quindi teoricamente in un bilancio idrico un pochettino l'acqua degli alimenti va
Chiaro.
considerata, però queste sono già cose che esulano molto, nel senso solo se si fa un bilancio idrico in situazioni particolari oppure se in un ambito clinico. Quindi in generale non vi preoccupate, questa era
A meno
solo
che uno non
un'info.
mangi 3.000 calorie di anguria al giorno, in quel caso magari si può fare due domande, però ogni
Anche
altro caso.
perché 3.000 sono proprio tanti, e farei 2 domande. Allora, e niente, quindi in generale per stare in questo rapporto cosa viene contato, soprattutto a livello del sale? Perché l'acqua in generale qua non è l'acqua degli alimenti, è l'acqua che si introduce. Del sale viene in contatto il sale contenuto naturalmente negli alimenti, quindi dovete fare attenzione che non prendete un etto di insaccati durante l'arco della giornata, perché quelli hanno facilmente 2, 3, 4, 5, 6, 7 grammi per 100 grammi di prodotto, ok? Quindi fate attenzione, ecco perché sono sconsigliati anche per altre questioni. E il sale che utilizzate come condimento, ok? Sulle pietanze. Quindi bisogna fare un attimo attenzione, se volete essere così puntigliosi, diciamo, serve? No, nel senso che è assolutamente inutile. La cosa che vi serve un pochettino è, questo vale soprattutto in ambito femminile, dal momento che le ragazze sono più tendenti a risentire un pochettino della spossatezza, questo è anche dato da una questione di bilancio marziale, quindi la questione legata al ciclo, al ferro, eccetera, eccetera. quindi fate sempre delle analisi, ragazze. In generale, comunque, se si tende ad essere un pochettino spossati, usare un pochettino più di sodio, di sale, soprattutto durante l'arco della giornata, che aiuta. E in particolare durante l'allenamento, per garantire una corretta idratazione. Un grammo di sale in litro d'acqua può essere una gran bella base di partenza. Sarà buono? Più o meno. Ammetteteci un po' di voler via. Poi, altre cose, niente. Ci tenevo ancora a dire due o tre cavolate riguardo alla questione dell'acqua. La prima è che arrivate idratate all'allenamento, nel senso, oltre a bere durante l'arco della giornata, è un valido alternativa senza stare a impazzire con quanta acqua bere, può essere quella di bere 1 o 2 bicchieri d'acqua, se non si hanno problematiche gastriche, 1 o 2 bicchieri d'acqua ai pasti e 2, 3, 4 bicchieri tra i pasti, ok? In questo modo può essere qualcosa di valido, ovviamente in situazioni fisiologiche. E in contesti abbastanza normali, quella è una base di partenza, e comunque bere 6-8 ml per chilo di peso corporeo, quindi in generale mezzo litro d'acqua, ok, molto a livello generico, 2 ore prima di allenarsi, e bere dai 0,8, in realtà anche meno, perché molte persone non riescono a bere acqua durante l'allenamento perché si sentono pesanti, ma quella è una questione di allenabilità del trasporto gastrointestinale, per almeno mezzo litro d'acqua l'ora, fino anche decisamente di più, un litro e mezzo, due.
Questo okay. Per sport di endurance, però, da questo precisare. Per endurance, sì,
però certo. È anche tosto arrivarci, perché nello sport di endurance puoi anche perdere un po' di peso per essere più performante, eccetera, eccetera, durante l'allenamento, appunto, dicevo. E poi un pochettino d'acqua, un pochettino di sale nel post-workout. In realtà basta tanto mangerete qualcosa di salato, ipotesi un po' di pane, della pasta, bene o male, magari del parmigiano. La gente piace il petto di pollo, un po' di petto di pollo con delle verdure che per domani ci mettete un po' di sale sopra, quindi sarà un basso post workout con anche del sale, e andrete a bere dell'acqua, così almeno recupererete parte degli persi. Okay? Però per tutto vi rimando al post, che è essenzialmente molto molto più tecnico, in realtà ne potrei parlare ancora, però ci sono altre domande.
E la cosa di cui parlavamo prima, che non è menzionato ora, è per quanto riguarda il bere, indicativamente per la general population, se una persona non ha voglia di tracciare i liquidi per la precisione, abbiamo detto che forse è sempre meglio bere un po' di più rispetto a bere un pochettino di meno.
Assolutamente, assolutamente, perché rischi, nel senso, è meglio evitare di andare incontro a ipotesi, a episodi di ipertensione. È vero un pochettino di più, perché tanto non andrete, è raro andare in iponatremia, okay? Ovvero a concentrazioni molto basse di sodio ematico, che è assolutamente molto molto grave per la salute, ma si parla proprio di tanti 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 litri durante l'arco della giornata e sale.
Una certa stufano anche, sì. io ho provato a bere tanti litri d'acqua in una giornata con di forte cut, quando arrivi a 7-8 litri ti viene, no, anche se hai la fame non ce la fai più a bere acqua, perché non ne vuoi più di acqua.
No, esatto, cosa... E poi oltretutto sei ogni 2 secondi in bagno, anche perché sei allenato alla gestione dei liquidi grazie agli ormoni, che non sono ancora minimamente regolati. Infatti, soprattutto tutti i protocolli di taglio dei liquidi si basano molto su questa cosa, sulla disregolazione degli ormoni imputati nel regolare il bilancio.
Che poi, se non sbaglio, hanno un tempo di agire, insomma, di fino a 2 giorni
la latenza,
di distanza, hanno la latenza, esatto, sì.
Quindi è proprio quella la cosa bella dei protocolli, però che consiglio di
picking,
fare.
Cose, così, sì, esatto. Consiglio di non fare, esatto.
Consiglio di non fare, ma per le gare estetiche fate attenzione, nel senso, fate veramente attenzione, perché fare una cavolata in quest'ambito, nell'ambito degli sport di combattimento, nelle gare estetiche di bodybuilding, eccetera, eccetera, ma anche nel PL, nel VL, in realtà lì hai tempi di pesata minore, quindi puoi fare tante cagate. E quello comunque di avere un parere esterno, diciamo, non del preparatore con la terza media, ecco, questo è il mio consiglio, perché fare una cavolata è veramente un attimo, e io ho visto cose nella mia zona per gente di questo tipo, quindi gente non con molta conoscenza in nutrizione, ma che si spacciava per tale, mandare gente all'ospedale.
Sì, è molto pericoloso, perché poi si pensa che poi facendo le cose senza usare farmaci sia per qualche motivo più sicuro, quando in realtà basterebbe veramente uno squilibrio elettrolitico per finire in ospedale e stare veramente, veramente male.
Esatto.
Sì. Direi che passiamo alla prossima domanda e mi pare chiedessero i passi per gestire dopo i pasti, insomma, per gestire la glicemia. Adesso recupero la domanda precisa, ma l'idea era questa. L'idea era appunto fare passi per migliorare l'assimilazione dei nutrienti, esatto. L'idea era questa. Immagino dopo i
Allora,
pasti.
sì, assolutamente. È una cosa molto furba il fatto che i passi vengano fatti non come una corsa, non con troppa fame, perché banalmente si switcha un pochettino sul sistema parasimpatico, che è il sistema del rest digest, ovvero il sistema gastrointestinale è sotto il controllo sia del sistema simpatico che del parasimpatico. Però il sistema simpatico, che è il classico sistema dell'attacco-fuggi, okay, che utilizzate molto nelle situazioni di pericolo, in cui si importa più flusso ai sangue, si importa meno flusso al sistema gastrointestinale, perché durante una situazione pericolosa non vi interessa niente digerire la roba, okay? Viceversa, durante la digestione vi interessa molto più avere acqua verso l'intestino, ok? Acqua, perdono, sangue, okay, verso l'intestino. E ecco perché essere in una situazione rilassata è l'ideale proprio per gestire meglio. Oltretutto, ci sono anche delle altre cose sull'inclinazione del sistema gastrointestinale rispetto al pavimento, okay? Cioè, soprattutto nelle persone che soffrono di reflusso gastroesofageo, coricarsi dopo i pasti è il modo migliore per avere bruciore proprio all'esofago per il reflusso. Ma quella è un'altra cosa. Comunque, se si cammina un pochettino piano, tranquilli, rilassandosi, è la cosa migliore, perché si digerisce veramente, veramente bene, e potenzialmente si evita anche il famoso abbiocco postprandiale.
Perfetto. Quindi in generale va bene anche per qu quanto può ri riguardare la gestione della glicemia postprandiale, soprattutto per i soggetti magari in bulk o comunque in una fase di ipercalorica, pensi che possa aver senso introdurre o comunque cercare di muoversi di più durante la giornata per gestire
Allora,
maggiormente
sì,
queste calorie? Pensi
muoversi
che sia
più
una cosa.
durante la giornata ha sempre senso, ha sempre senso, ma sempre, ma proprio, cioè, Dio, non in contesti di disturbo alimentare, ok? Però tutti gli
Chiaro?
altri contesti vanno, va benissimo muoversi, combattere la sedentarietà.
Quindi a parità diciamo, di mantenimento, fare un pochettino più attività e mangiare un pochettino
Sì,
di più è
sì,
sempre meglio di non fare attività e mangiare di meno. Ok, questa è una cosa che.
assolutamente. Questa è una cosa soprattutto vera se si pensa più a lungo termine, ok? Avevo fatto un post in tempo fa su Instagram sul ragionamento della forbice di taglio, perché banalmente, ipotizziamo lo stesso tizio che fa il bulk a 2500 calorie, ok? Che però si muove poco. Quando andrà in una fase di cut avrà meno margine per poi ritrovarsi a un intake calorico bassissimo, che di fare, nel senso, rendere la vita ferma, banalmente. Stesso soggetto, banalmente, si muove di più, gestisce più calorie, ok? E inconsapevolmente si adatta anche a un intake calorico maggiore, ok? Perché c'è anche la questione di termogenesi, e c'è anche proprio il NEAT, ma NEAT vero, proprio non spontaneo, cioè nel senso non solo in passi, ma muovendosi di più, banalmente ci si adatta anche molto e si sperpera molto di più a livello di calore, che non è solo calore dovuto alla termogenesi, ma è proprio in questo caso,
Anche la
mettendola così.
perdita di calorie nelle feci, dimmi se sbaglio. So che c'è qualche studio
Però
riguardo
quello
anche.
è poca roba, però, cioè, nel
Sai, ho
senso.
visto qualcosa di recente, anche a livello di 400-500 calorie perse nelle feci, qualcosa di questo tipo. Non vorrei sbagliarmi, ma
Quello è
ho.
grave, nel senso. Cioè, poi, oltretutto, bisogna sempre considerare una serie di cose, cioè come sono le feci, quant'è la frequenza, eccetera, eccetera,
Chiaro.
e estetico, non estetico. Però se mi parli di queste quantitativi, non ho ancora letto niente, mi sembra che sia un pochettino
Ne ho
caro.
sentito
In
parlare Marty
generale,
McDonald nel podcast di Revive Stronger, in cui era stato
ok.
invitato, e parlava appunto di differenza genetica. C'erano proprio questi studi che guardavano le differenze genetiche proprio negli adattamenti all'intake calorico, quindi persone che geneticamente erano
Ah,
portate
ok.
ad avere un BMI più alto, e quindi appunto c'era questa cosa qua su proprio la densità calorica delle feci.
Potrebbe essere una cosa così,
Poi nel caso
molto.
guardo e te le giro, magari ne parliamo in un altro momento, se
Però,
no,
bene o
diciamo.
male, se si espellono tante calorie di feci, nel senso, lì c'è un
Sì, c'è una
discorso più
questione di
tecnico,
malassorbimento. Ok, sì. Ok.
malassorbimento, quindi quello è già qualcosa di, in generale, comunque, è qualcosa che andrei troppo a valutare, anche perché non è il top.
Bene, abbiamo un'altra domanda che ci chiede: nei giorni di rest o o vacanza, si ha più fame anche se in bulk, come gestirsi anche con l'alcol? Forse in questo caso si riferisce più che fame, forse all'appetito, dimmi se è una cosa, cioè, proprio anche
Allora,
la
in
sensazione.
realtà nei giorni di rest dipende molto, perché c'è da dire che, anzi, dipende molto proprio dalla soggettività della persona. È pieno di gente che ha più fame quando si allena e gente che ha più fame quando si allena. Quindi ci può stare banalmente mangiare un pochettino di più durante i giorni in cui ci si allena, come il contrario. Questo dipende anche molto dall'appetito per andare incontro alla compliance, ovvero all'aderenza del piano di dieta. Quindi si può fare in entrambi i modi, non c'è un modo giusto, non c'è un modo sbagliato. L'importante è che se viene deciso un obiettivo lo si rispetti, nel senso, se il bulk ci sia un intake calorico maggiore del calorico, quindi surplus calorico, oppure viceversa per una fase di calma. È tutto molto, molto semplice. E poi qual era la cosa sul palco?
No, in merito a questo, prima volevo chiederti, forse può essere anche dato dal fatto che comunque c'è una finestra di allenamento che bene o male occupa 2 ore di allenamento, un'ora e
Sì,
mezza, poi
assolutamente.
prima non si mangia per almeno un paio d'ore, salvo casi specifici, poi dipende anche dalla digestione individuale, ma io, per esempio, io personalmente ho bisogno anche di 2 o 3 ore prima dell'allenamento di smettere di mangiare, quindi comunque sia questa finestra di 5 ore che invece nel giorno di non allenamento non c'è, quindi magari anche questo ti spinge a spendere, a mangiare di meno, forse anche l'effetto anoressizzante dell'attività fisica.
Esatto, quello è un motivo, soprattutto post-allenamento, ok? Quello è un motivo, ma in realtà dipende, nel senso, non tutte le persone funziona quello che hai detto, ok? C'è
Sì.
veramente di tutto, un modo bello perché vario, e in realtà alcuni nonostante si allenassero anzi si alleni con un'intensità molto buona, segnalano un grosso aumento dell'appetito a un'ora, ora e mezzo del workout, che è normale,
Ok,
che
quindi magari
quando.
l'effetto anoressizzante si ha subito, però poi va a scemare e viene ricompensato con l'appetito che viene dopo. Però
Esatto, quindi.
il giorno dell'allenamento può essere utile per mangiare magari qualcosa di più in fase di bulk, se si ha fatica a mangiare, a introdurre alimenti, può essere utile,
Allora, se si
dico.
fa fatica, in generale io giocherei molto sulla densità calorica, però sì, si può fare, cioè, non c'è una strada unica, tutte le strade portano a
Ok.
Roma, in questo caso dove sto io a Cuneo. Quindi si può fare veramente, veramente di tutto, banalmente giocare sulla densità, giocare sul pre-workout, mettere più olio, mettere più frutta secca, più grassi in generale, andare più sulla pasta piuttosto che sulle patate, andare più sui cereali piuttosto che sulle gallette, eccetera. Quindi tutta questa serie di cose. Se si fa fatica a introdurre nuovi alimenti, o si aggiungono pasti, o si introducono calorie liquide, ok? Quindi le strategie sono
Nel caso se
molto veloci.
uno volesse anche, non lo so, mangiare qualcosa di più, o addirittura avere un intake calorico più alto nei giorni di non allenamento, è una cosa che non faresti mai, oppure
No,
che
no, non lo
lo
faccio
faresti? Ok.
assolutamente. Oh, sì.
Perché c'è la moda adesso, che forse viene anche dopo il mondo inglese, di tenere i giorni on a 1000 calorie di più rispetto agli off, perché c'è questa.
Mega stronzata.
Sì,
Proprio una
ok,
mega cagata, nel senso
perfetto,
non è
sono
neanche
d'accordo.
giustificabile a livello di dispendio, soprattutto nel
Esattamente,
bodybuilding,
sono
cioè
d'accordo.
proprio una cosa
A meno che non
folle.
si tengano 100 grammi di maltodestrina intra-workout, che
Che
magari però.
anche nel bodybuilding è anche abbastanza inutile, nel
Sono
senso,
assolutamente d'accordo. Se non per appunto aumentare
vediamo.
il consumo calorico, ma di fatto.
Sì, ci sono
Scusa, non il
solo
consumo, l'introito
intake,
calorico.
sì, no, no, ci sono alcuni casi. La scuola inglese sta diventando un po' troppo estremista su queste cose qua, diciamo. E
Sì, sono
insomma.
d'accordo. È sempre stato un po' estremista, so, anche sull'allenamento, insomma, anche sull'alimentazione vengono queste cose che trovano poco
Hanno dato una
fondamento.
bella spinta positiva al movimento in Italia, però adesso stanno andando un pochettino troppo. Non lo so, nel senso, approcci più moderati, più tranquilli, portano ugualmente allo stesso risultato. Consideriamo così. L'alimentazione per il bulk. Prima mi è capitato un post che mi ha girato un amico. Non è tanto tanto complicata, sono poche le cose, pochi caposaldi, veramente. Non. Poi ci sono tutta una serie di trucchetti per aumentare l'aderenza, aumentare la compliance, migliorare una cosa, migliorare l'altra, eccetera, eccetera, per migliorare sempre la posizione corporea. Però è facile rispetto già ad altri mondi della nutrizione sportiva, eh. Non serve cervellarsi
No,
assolutamente.
infatti rispetto a sport di endurance è molto molto più facile. o a cose maratone, cose di questo tipo, banalmente cioè, l'alimentazione per il bodybuilding mi sembra qualcosa di molto molto semplice, a meno che non
Sì,
si parli di bodybuilder di
come base.
120 kg che ha fase di bulk a 7000 calorie, allora lì si può ragionare, ma altrimenti la vedo come una cosa abbastanza fattibile.
Esatto. Ok, poi mi chiedeva sull'alcol. Allora, in
Si
generale l'alcol.
chiedeva sì, l'alcol, come gestirsi con l'alcol in vacanza. Anzi, parlava anche della fame in vacanza, però lì pensavo si riferisse più che altro
Ah,
all'appetito.
in vacanza, sì, in vacanza. Il primo consiglio è quello di la vacanza. Cioè, indipendentemente da tutto, è il consiglio che io do a tutti i miei clienti. Cioè, sei con, si pensa, amici, ragazzo, ragazza, familiari. È un movimento in cui devi staccare, devi recuperare un pochettino. All'obiettivo estetico ci puoi arrivare dopo. Muoviti un pochettino di più, quello è sacrosanto. Cerca anche di andare su qualcosa che ti sazia prima di andare sull'alimento di cui sei ghiotto. Questo è un altro consiglio molto, molto valido. Però in generale goditi la vacanza, assolutamente. Proprio così a livello perché si ha proprio il bisogno fisico di staccare. Poi sei molto fissato, ma nel senso positivo del termine, cioè ci tieni molto a questo obiettivo, allora ci sono delle strategie, ma lì bisogna anche vedere dove vai, che opportunità hai, perché sì, molte volte si mangia di più in vacanza, ma anche altrettante volte in realtà si mangia addirittura meno di quello che si consuma di solito, ci si muove di più, ok?
Esatto.
Quindi bisogna vedere una serie di cose. Per l'alcol in vacanza stessa cosa, l'abuso dell'alcol è inutile, cioè nel senso è tossico, una sostanza che non serve a niente al nostro corpo, ma veramente, ha solo lati negativi. Lo fai per convenienza? Fallo tranquillamente, nessun problema, devi solo sapere che non ti apporterà nessun lato positivo, che okay? In generale se non un pochettino di disidratazione, in caso, il testo, l'altro, ma quelle sono solo cose che si può fare tranquillamente a meno. Però in generale è tossico, banalmente il famoso bicchiere di vino al giorno in realtà aumenta il rischio di cuore, ragazzi,
Sì, esatto.
al fegato soprattutto, perciò nel senso è una bella cavolata. E in generale l'alcol lo sconsiglio.
In
C'è chi non ne può
vacanza
fare proprio
gestirsi con
meno.
l'alcol, come gestiresti un cliente che magari non può fare a meno anche semplicemente del drink la settimana, la
Ah,
sabato
se lo
sera?
fa, se non puoi farne a meno, si fa. Nel senso, la vita è una questione di compromesso. Come
Esatto.
la gente che fuma, io ti consiglio di ridurre decisamente le sigarette durante l'arco della giornata e ci diamo dei paletti nell'arco dei mesi. Anzi, degli obiettivi proprio. Non li fai, io non posso fare niente. Nel senso, oltretutto, se hai magari anche una dipendenza in questo caso, o perché potrebbe essere tranquillamente, da quel punto di vista il nutrizionista non serve a molto, serve la figura dello psicoterapeuta e poi anche lo psichiatra potenzialmente perché danno delle molecole che aiutano nel smettere la dipendenza.
E lì una cosa sull'alcol, perché spesso si vedono i post di quale drink contiene meno calorie e quale drink contiene più calorie. Io mi permetto di dire che mi sembra una cosa un po' così,
Tu sei
perché
Veneto,
se vai,
lascia stare.
se vai, se... esatto, no, se vai fuori, bevi un drink, bevi quello che vuoi, perché accetti che stai bevendo dell'alcol, accetti che comunque vai fuori dal piano, magari puoi tenerti delle calorie da parte per quello che
Sì,
era la giornata, sempre se ti autogestisci e non è un piano nutrizionale fatto da qualcuno, insomma.
Ah, ok. In quel caso, allora, se proprio ha senso, perché sei obbligato, ti piace, motivi più assurdi, non importa, sinceramente, fatto sta che te lo fai, te lo puoi gestire così. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che moltissime bevande alcoliche hanno anche una base di carboidrati al loro interno. E quindi le calorie arrivano dall'alcol, ti porta 7 calorie per grammo di alcol, ok? E poi c'è anche tutto un calcolo per arrivare, perché la densità dell'alcol è diversa dalla densità dell'acqua, quindi bisogna moltiplicare per 0,8, vedere la gradazione alcolica, fare tutti i calcoli, e poi anche capire i grammi di carbo banalmente all'interno della bevanda. In questo caso si ha una stima di quello che effettivamente stai buttando giù. E in tale ragione anche Norton, che era uno di quelli che l'aveva parlato di più, diceva molto semplicemente di gestirselo come togliere una parte delle calorie dai carboidrati, togliere una parte di calorie dai grassi durante l'arco della giornata se si vuole rimanere in quel range calorico. Molto semplicemente. Quindi è anche fattibile come cosa, se ovviamente si traccia e si sa quello che si beve. Bisogna sapere anche quello che si beve, banalmente. Oppure no, te ne freghi e bevi e basta. Però le persone non sanno quello che bevono perché un ragazzo mi ha detto che un gin tonic, ho fatto la visita pochi giorni fa, mi ha detto un gin tonic portava 93 calorie. Io ho detto, senti, 93 calorie, quel cavolo, ne porta veramente di più, ma tipo triplo, cos'è, se non sbaglio, una cosa del genere,
Sì,
tra gin e
sicuro
tonica.
sopra le 200. Sicuro sopra le 200.
Anche tre qualcosa, se non sbaglio, non mi ricordo. Il fatto sta che, nel senso, c'è anche questa discrepanza sulla realtà, che la gente si basa sul sitino fitness o sulla pagina Instagram dell'influencer e gli dice una cavolata. Fatevi due conti, chiedete a qualcuno che è più spigliato di queste cose, se proprio volete fare così. In generale, io non consiglio di bere perché non ha nessun vantaggio per la salute, assolutamente.
Ok,
Se
chiaro.
poi lo volete fare per una questione di compatibilità, io sono il primo a farlo, nel senso, ma siamo esseri umani. E l'alimentazione, il cibo è piacere, quindi anche e soprattutto benessere a tavola e stare con gli amici, parenti, eccetera.
Quindi volendo, se si vuole, diciamo, rimanere un pochettino in linea con quelli che sono gli obiettivi fisici, si può cercare di togliere delle calorie dall'alimentazione, dai carboidrati, dai grassi e sostituirle con quelle consumate dall'alcol, sempre ricordando che comunque l'alcol non è la stessa cosa consumare da carboidrati, consumare da grassi e consumare da alcol,
Esatto.
perché tra tutte le altre cose l'alcol ha anche questo effetto negativo sulla MPS, sulla muscle protein synthesis, quindi...
Anche, ma proprio, cioè esatto, cioè io parlavo proprio neanche senza parlare del discorso di ricomposizione, proprio a livello generico,
livello di
ma anche
salute.
quello, e poi ha effetti inibenti sulla sfera sessuale, eccetera, eccetera.
Dal punto di vista cognitivo, quindi sì, insomma, ognuno si fa i suoi conti in tasca, decide cosa fare, perché non è stato poi solamente di una scelta dal punto di vista della ricomposizione corporea, che bere. Partiamo dal presupposto che non stiamo parlando di binge drinking, qui stiamo parlando, penso, spero, di uno o due
Sì,
drink a settimana,
solo
che
binge.
comunque hanno
No,
effetti
non...
deleteri, però insomma, si parla comunque
Esatto.
di cose gestibili, ecco. Quindi sì, se si può evitare, se non si può perché si sente la necessità di farlo, io spero che non si tratti di un qualcosa di sociale, cioè che non sia perché vado fuori, non voglio ordinare un alcolico e quello con cui vado fuori mi prendono in giro, perché quella penso ci siano due conti da fare. Sì, si
Sì, in
tratta di
quel
qualcosa di
caso
quel
la
tipo.
compagnia è tossica. In quel caso la
Sì,
compagnia è
ok.
tossica e non sa neanche quali sono le proprie priorità della vita, comunque
Esatto.
non è gente che ha ragione con la salute.
Però immaginando che qualcuno abbia voglia proprio di sé perché gli piace il gusto dell'alcol, insomma, non è qualcosa da evitare, però è una qualcosa di cui
Assolutamente.
bisogna essere consapevoli e volendo
Esatto.
si può cercare di arginare la cosa in maniera decente, evitando di bere 5 drink e bevendone magari uno o due. Ovvio che se a qualcuno piace l'effetto di perdere il controllo di sé sotto l'alcol, non si può limitare il consumo dei drink, però insomma, questo è quanto, insomma, si può provare ad arginare in qualche modo.
È tutto un compromesso.
Esatto. E per quanto riguarda invece la vacanza, ne avevamo parlato prima, quindi in vacanza si cerca di consumare, cioè nel senso si cerca di non perdere completamente il controllo, almeno dal mio punto di vista, nel senso che è ovvio che posso godermi di più la vacanza perché ho la famiglia, di cose di questo tipo, però è ovvio che non è necessario che io vada al buffet ogni mattina a riempire il piatto di cose, se comunque voglio rimanere in linea con quelli che sono i miei risultati fisici,
Esatto.
perché anche in una settimana di vacanza si può oggettivamente distruggere tutto o comunque prendere tot chili, insomma, esempi tangibili ce ne sono.
Cioè, sì, si può fare, ma poi se si vuole fare i paladini dell'educazione alimentare, lì ci può essere anche un discorso a prescindere, fare educazione alimentare prima di partire, cercare di godersi il momento, ma allo stesso tempo fare una serie di scelte. Okay? Quindi, di nuovo, si può fare tutto di più, basta un pochettino capire quali sono le priorità e capire come si vuole gestire il tutto, cioè, perché magari questo può essere anche un piccolo stressore e in vacanza non se ne vuole sapere di essere stressati.
Bene, passiamo alla prossima che ci chiede come capire quando aumentare le calorie in bulk, inoltre quando carbo e quando grassi. Quindi quando
Allora,
aumentare da carbo e
quando
quando aumentare da
grassi,
grassi.
adesso c'è tanto la diatriba, ah, no, quello va bene, no, quello va meglio in realtà. Di nuovo, la cosa più importante del bulk è ipercalorica, anzi no, partiamo dalle basi vere. Allenamento fatto bene, ok? Assolutamente, cioè molto molto più importante ancora dall'alimentazione. Intake proteico adeguato, perché anche se sei in norma ipocalorica, ti alleni bene, almeno mantieni, almeno quello. In realtà dipende, se sei in bulk magari anche un pochettino più di volume, ma dettagli. Calorie adeguate, ok? E poi rapporto carboidrati grassi a seconda di come sono gestite le proprie giornate, a seconda dei propri gusti personali, eccetera, eccetera. Cioè, io personalmente mi piacciono molto di più gli alimenti grassi, nel senso io amo l'olio d'oliva, quindi ci metto un bel po' d'olio d'oliva più sulla pasta rispetto alla persona comune. e perciò sto un pochettino più alto di grassi. Non c'è un qualcosa di giusto, un qualcosa di sbagliato a prescindere. Non è la CG ratio che ti cambia e
Chiaro.
quanta ipertrofia andrai a creare. In realtà dipende anche un pochettino dalla qualità degli alimenti, quello sì, molto, assolutamente. Perché se ti mangi, ti fai un surplus calorico di burro, gli studi parlano molto molto chiaro. Non andrai a
Chiaro.
creare abbastanza tessuto magro rispetto a fare la stessa cosa con magari dell'olio d'olivo, ipotesi.
Anche il recupero, forse va menzionato tra i fattori, non so se l'avevi fatto prima, insomma, avevi parlato di allenamento, avevi parlato di alimentazione, c'è anche il fattore recupero, perché anche quello
Sì,
modifica la
poi vabbè,
condizione del
esatto.
corpo
In generale,
stesso,
comunque,
quindi.
avere le riserve di glicogeno sature durante l'arco della giornata è l'ideale, però quello dipende molto anche dalle calorie, perché se sei a 2200 calorie, non puoi dedicarci troppi grammi di carboidrati, anche se sei in bulk, non ce l'avrai. Probabilmente non avrai le riserve di glicogeno sempre sature, quindi devi cercare di fare il tot il più possibile per tenere i grassi bassi nel limite dell'accettabilità e risparmiare tante, tante calorie per i carboidrati. Questo è un discorso di performance. E la performance in questo caso, in ambito di ricomposizione corporea, si traduce molto, molto con l'ipertrofia. Quindi, ma in generale, rispondendo alla domanda del ragazzo, cosa aumentare? Quello che vuoi. Guarda un pochettino i passi in cui hai un pochettino di margine, che vorresti mangiare di più, e puoi aumentare sia grassi che carboidrati. In generale, la linea guida che ti do comunque è quella di aumentare un pochettino di più i carboidrati vicino all'allenamento. Okay, in generale per una questione di partizionamento dei nutrienti, per avere almeno le riserve di glicogeno epatico sature prima di allenarti. Questo è l'ideale. Poi puoi anche metterti dei carboidrati intra-workout, quello è anche una cosa che forse ne parlavamo prima, o non so se nella prima registrazione
No,
comunque ci
l'abbiamo
sei.
parlato prima, l'abbiamo parlato
Ok,
prima
ne abbiamo
dei
parlato.
citocromi di maltodestrina nell'intra-workout,
Ok,
sì.
sì, non così tante, ma ci stanno un pochettino di maltodestrina, ipotesi, almeno lì sono. E sei anche supportato, perché hai dei glucosio esogeno che ti arriva, che puoi utilizzare. Se vuoi mangiare un pochettino più di grassi, lo puoi fare tranquillamente. Ad esempio, sei goloso di burro d'arachidi e cioccolato, ti fai un pre-nanna gourmet. Quindi, di nuovo, lì non c'è una cosa, dipende molto se hai margine sui pasti vicino all'allenamento. Se hai margine lì, io andrei sui carboidrati e poi nel resto andrei un pochettino sui grassi, o almeno mi assicurerei di arrivare a saturare le riserve di glucosio. Quanto ci vuole per saturare le riserve di glicogeno per la domanda? Ci sono delle linee guida di nutrizione sportiva che parlano, stilate almeno l'infografica più importante le ha fatte Asker, Cicondru, e in realtà ci sono tanti altri libri, però l'omino Michelin Magrolino è il suo, e diceva che appunto a seconda del quanto il tenso ci si allena bisognerebbe arrivare in quei range di carboidrati, quindi quelle sono ottime linee guida, almeno stare in quei range è buono, è molto molto buono, grammi pro chilo di carboidrati, e poi il resto si può giocare molto anche con i grassi se si è tanto in là con le calorie, si fa fatica a mangiare, quindi di nuovo dipende, sono tante situazioni possibili, plausibili, e non c'è un'unica risposta. E poi c'era anche un'altra parte di domanda, vero? È questa?
Sì, è come capire quando aumentare le calorie.
Ah, molto semplicemente quando il peso stalla.
Per 2 o 3 settimane, un mese,
Ah, in
quanto?
realtà non starei a spendere un mesetto, assolutamente no. Cioè, oddio, puoi anche
Poi
ricomporre un pochettino
dipende
nel
quanto avanti
mentre.
sei nel bulk, forse.
Esatto,
Esatto,
dipende
perché
anche. Allora,
sei.
poniamo una condizione normale di una BF molto normale, ok, accettabile, che in realtà. Ora come ora, per fortuna si è capito che ci si può spingere là, perché non ha senso fare il mini bulk, poi il cut, il mini bulk, poi il cut, così ci si brucia anni di crescita muscolare. E quindi, presupponendo che comunque si arriva a un certo punto alla fine del bulk con una buona BF, adesso si è a metà di questo fantomatico range, nel senso che la parte bassa è la migliore condizione del cut, e la parte alta è la massima condizione accettabile per il bulk, tale per cui non ce la fai più a mangiare, oppure devi tagliare per un motivo o per l'altro. Questo soggetto X è a metà, quello che si consiglia banalmente è aumentare dopo 1 o 2 settimane di stallo. Perché è vero che se non aumenti e rimani stabile, può avvenire una piccola ricomposizione corporea nel mentre, però è raro e non vale il tempo di attesa, cioè è
Chiaro.
meglio sempre comunque. Poi oltretutto non è detto neanche che le performance migliorino, perché consideriamo sempre che diventare più forti è anche abbastanza. Non sempre, una sorta di indice di incremento di massa muscolare. Okay? Teoricamente anche poco. Quindi l'ideale è non aspettare troppo. Se vedi che il peso stalla per 1 o 2 settimane, fare un piccolo incremento calorico. Quanto? Prova con 100, 150, se sei un soggetto tanto magro, un pochettino di più. Se sei già grasso, magari 50 bastano per cambiare la situazione. In realtà 50 sono veramente poco, quindi andrei almeno sulle 100. E basta, ok? Poi bisogna fare degli aggiustamenti.
Ok, invece per quanto riguarda i carboidrati grassi di cui parlavi prima, di quella che viene chiamata la CG ratio, c'è comunque un valore accettabile nel quale stare? Cioè, ha senso stare a 500
No.
grammi di carboidrati e a 40 grammi di grassi? Questa è la domanda.
Ma sì, perché no? Cioè, nel senso,
Sì,
non
ok,
c'è,
perfetto.
c'è chi dice no, perché? Nel senso, con 40 grammi di grassi, perché mai dovrebbe andare male? Può non essere accettato da un punto di vista di compliance, quello sì, assolutamente, cioè, magari fa schifo. Cioè, io
Ok, capisco.
personalmente non riuscirei mai a fare una
Ecco,
cosa
io
del genere.
personalmente invece non ho assolutamente nessun problema perché i grassi non mi piacciono,
Voilà.
mi piace mangiare tanti carboidrati, tanta frutta, tante fonti glucidiche, pasta, pane,
Perfetto.
riso, quindi
Poco condite, esatto.
esatto,
Quindi in quel
quindi
caso sarebbe fantastico, e quindi va bene, nel senso non è che stai non ottimizzando qualcosa. Potenzialmente sì, ma non per una questione di produzione ormonale, cioè non è che se prendi dell'olio d'oliva o del grasso stai andando a produrre ormoni. Funziona così per fortuna la fisiologia, cioè è un pochettino più, è diverso il discorso, non è quello che si dice sempre su Instagram. Però è vero che c'è una questione a livello di ricambio delle membrane cellulari. In quel caso, avere almeno un minimo di grasso è sempre l'ideale
quindi non stare a
durante la
10
fase
grammi,
di
sarà un 3,
palla.
a un 30 grammi, è un valore accettabile di minimo.
E quello in realtà è minimo per l'assorbimento delle vitamine liposolubili
Ok,
in generale. Quindi io direi in qualcosetta di più,
ho qualcosina di più, va bene.
almeno in un bulk, se ce lo si può permettere, meno 0,8 proverei. Se invece
Chiaro?
per la questione della saturazione del glicogeno epatico, soprattutto muscolare, se non si hanno a disposizione tante calorie, starei anche sul 0,6-0,5 grammi per chilo
Ok.
di grassi. Okay? Poi, di nuovo, ripeto, dipende dalla compliance. Okay?
Però dici per sicurezza 0,8 un grammo può essere un valore più che
Sì,
buono.
almeno uno è abbastanza sicuro di fare qualcosa di buono per la questione delle membrane
Ok.
cellulari. Che...
Invece per quanto riguarda i carboidrati, un valore sotto il quale non scendere, 2-3 grammi, qualcosa di questo tipo? 2 grammi, 3
Non
grammi?
andare in chetogenica,
Ok. Quindi non scendere sotto i
banalmente.
100, 100 e qualcosa.
Sì, in realtà è
Ok.
qua sotto, ma dettagli, no, comunque scherzi a parte. L'ideale è saturare le scorte di glucogeno. In pratica direi, se non si fa grossi volumi, almeno 3 grammi per chilo di carboidrati, almeno. Cioè, questo è proprio così molto a caso. Dovrei avere dei casi davanti, delle persone davanti, capire un pochettino le varie dinamiche. Però così, proprio sparando, il primo dato che mi viene è 3 grammi chilo. Così, perché il 3-5 grammi chilo ci può stare nel bodybuilding, però non ottimizzi appunto la questione del glicogeno, che ovviamente non vai tanto a spendere, questo è vero, molto vero, ma ne vai a spendere poco, soprattutto solo in alcune aree, eccetera, eccetera. Però avere il glicogeno muscolare saturo aiuta molto a livello di sensazione di energia, banalmente.
Esattamente, anche a livello di gestione della fatica centrale, che
Esatto.
viene, aumenta quando si hanno livelli di glicogeno bassi a livello, proprio in circolazione, quindi non di glicogeno, scusami, di glucosio bassi nella
Glucosio,
circolazione.
sì, ma comunque glicogeno epatico e via.
Esatto.
Ok.
Bene, passiamo alla prossima, ne abbiamo altre due. La prima chiede, integratori di fibre utili pre-workout negli spuntini? Punto di domanda.
Allora, pre-workout assolutamente no, vuoi
Ok.
non avere rogne dal punto di vista gastrointestinale, quindi no, ma mai nella vita. Sì, non mi viene proprio in mente nessun caso. Negli spuntini sì, perché banalmente se non arrivi a una quota adeguata di fibre durante l'arco della giornata e non ci sono dei range, non c'è proprio una quota, di solito si consigliano 12-16 grammi di fibre per 1000 calorie in maniera generale. In realtà altre linee guida consigliano almeno 25-30 grammi, poi ci sono altre cose, determinate casistiche, eccetera, eccetera, quindi dipende di nuovo anche lì da un po' di tutto. Noi piace usare la parola dipende, però effettivamente così, l'istruzione dipende, perché ci sono linee guida, però cioè, applicare in base al singolo studio, anzi, perdono, al singolo caso e anche alla singola domanda che il ragazzo mi fa. Quindi comunque, prima del workout, no fibre. Le fibre hanno senso se vuoi aumentare l'intake di fibre oppure se hai una problematica gastrointestinale, ovvero hai un albo alterato. hanno senso cose del tipo glucomannano e psiglio, che sono le cose assolutamente più utilizzate, 5-10 grammi durante la giornata. E non è che se ne usi tutti i giorni e fanno male, assolutamente no, non è che l'intestino si disregola, perché comunque tu stai arrivando al tuo fabbisogno, che normalmente non ci arrivi. Poi ovvio che avrai dei problemi una volta che li togli, se non li, non li diciamo, non mangi
Peso.
abbastanza fibre dagli alimenti, ok? In questo caso. Quindi sì, io li consiglio, oltretutto anche perché banalmente lo psiglio ha un effetto molto utile in fase di catete, perché facendo volume gastrico e intestinale soprattutto, va ad allargare le pareti sia dell'intestino che dello stomaco, che quindi producono una serie di segnali di sazietà banalmente. E poi anche un'altra serie di cose, ma questa è la cosa fondamentale, quindi si usa molto spesso tipo un misurino di psillo, cioè una cosa del genere, un 30 minuti prima di un pasto. E quello aiuta nella fame. Quindi anche in quel caso aiuta molto. Perciò, lontani dall'allenamento va bene. Nei primi periodi che si integrano fibre, uno, bisogna avere abbastanza acqua. Cioè, poi dipende anche dalle cose, nel senso, se uno ha diarrea, si beve un pochettino di meno. Se in realtà uno soffre di stipsi, si beve di più,
Ok.
banalmente. Perché se no fa tappo, banalmente, fa tipo
Chiaro,
tappo.
chiaro, chiaro.
E a che punto ero rimasto? Ah sì, giusto, perché stiamo parlando da già un'ora e passa, poi anche la roba di prima, da qua che parliamo un po'. E quindi per concludere, neanche dopo l'allenamento usate fibre, cioè in generale volete assimilare i nutrienti nella maniera più ottimale possibile senza ritardare lo svuotamento gastrico. Quindi carboidrati e eventualmente proteine nel pre-workout, che ci stanno anche solo proteine in casi particolari, eccetera, eccetera, e carboidrati e proteine, oppure eventualmente togliere anche carboidrati e solo proteine nel post-workout. Quindi la porzione di fibre non deve essere grande, nel senso, sono sconsigliati alimenti integrali, soprattutto se il pasto è vicino all'allenamento e quindi per forza di cose neanche integratori.
Quindi anche post workout toglieresti completamente le fibre, cioè almeno per quanto
No,
riguarda
no, no, togliere
le
completamente le
verdure,
fibre,
però
no.
comunque una fonte di fibre che
Però,
non sia esagerata, quindi non 3 kg di verdure, insomma qualcosa di molto più
no,
limitato.
assolutamente, un po' di verdura,
Ah,
soprattutto se coincide con un pasto principale, sì, assolutamente. Anche la
ok,
porzione abbondante, se siamo in gatto. Io parlo ovviamente in questioni, in casi di cui magari c'è un doppio evento giornaliero, lì hai pasto post-workout, devi risintetizzare il glicogeno, devi dare uno stimolo riparatorio, eccetera, eccetera, mangi un pochettino di fibra, poco, poco, un po' di grassi, un po' di carboidrati nell'arco di tempo, però devi massimizzare la rete di assorbimento e quindi le
chiaro,
fibre non aiutano.
chiaro. Ok, perfetto. Sì, sono. Però ecco, diciamo che se uno vuole integrare con l'integratore di fibre, è meglio evitarli nel post-workout, nel pre-workout, inserirli in
Esatto.
qualsiasi altro momento della giornata. Ok,
Sì, però
perfetto.
strafavorevole.
Ok, abbiamo l'ultima domanda relativa all'alimentazione, che chiede: le famose ricariche durante un periodo di deficit calorico possono avere un senso?
Ma non ha senso, allora, possono avere un senso se ti aiutano in termini di compliance, ovvero nel senso se ti aiuta proprio tanto a livello di testa a staccare e mangiare un pochettino di più, tipo a mantenimento barra un pochettino oltre il mantenimento un giorno a settimana, però da quel punto di vista come stimolo, diciamo, per evitare l'adattamento metabolico che incorre sempre in un periodo di deficit calorico, no, è inutile, quindi ci vogliono almeno 3 giorni di ricarica. Due è il minimo, però da uno stimolo basso e mollo, 3 è ottimale. Poi c'è il diet break, che è ancora meglio. Quindi in quel caso la questione è duplice. Staccare oppure dare un senso. Però se vuoi dare un senso alla ricarica per tornare in norma, eccetera, eccetera, una questione di leptina, grelina e anche altri ormoni, essenzialmente, che però adesso non
Chiaro.
sto a parlarne, bisogna anche fare un conto con il resto della settimana, perché dovrai accettare che quella settimana mangerai un po' di più. Quindi stai a abbassare ancora le calorie, oppure stai così come eri e fai 3 giorni di ricarica e potenzialmente protendi un pochettino il tempo del cut?
Chiaro, perché sempre
Dipende.
quello il concetto di prolungare il cut, perché le ricariche o si compensa durante gli altri giorni, ma diventa qualcosa di folle, soprattutto se si ha comunque dei livelli di calorie insomma, se compenso con 300 calorie in più quei 2 giorni lì, comunque devo tagliare un 100-200 calorie gli altri giorni, che comunque se sto a calorie che sono già attorno alle 2000 diventa tosta, insomma, da sopportare.
Esatto,
Esatto.
esatto.
Quindi sì, ok, quindi possono avere un senso, sì, ma soprattutto penso anche a livelli di body fat abbastanza bassi, cioè non so quanto possono avere senso, lasciando il contesto sociale per cui se io sono una persona che vuole perdere peso e ho fame, però voglio andare fuori con altre persone il sabato sera perché voglio mangiarmi la mia pizza, lì non è tanto una questione di ricarica, tanto quanto una questione di evento sociale, forse
Sì,
chiamarla
no, è
ricarica
solo
è un
evento
modo per
sociale.
dire. Esatto, però
No, è
proprio dal punto
solo.
di vista del mantenimento della performance, dell'evitare adattamenti metabolici, evitare la perdita di massa muscolare, forse hanno senso quando si è sotto il proprio set point, possiamo dire, quindi è una cosa
Ma in
soggettiva.
realtà anche sopra set
Anche
point,
sopra
perché
il set
dopo un po'
point,
bene o
dici?
male si stalla. Sì. Prima o poi
Ok.
si stalla, per un motivo o per l'altro, per mancanza di una cosa, oppure per diminuzione del movimento, eccetera, eccetera, oppure perché si ha fame, si inizia consapevolmente a mangiare qualcosettina di più, tipo sgranocchiare, eccetera, eccetera, le ricariche hanno senso in quel caso. Quindi sì, io in generale, se si vuole inserire questo mid-day break di 3 ricariche consecutive in normocalorica, quindi per 3 giorni, banalmente, in generale lo farei dopo 6-8-10 settimane, cose del
Ok,
genere. E
perfetto.
se uno è tanto lean, già 4, ma di nuovo dipende qual è l'obiettivo, quali sono le cose, come si
Perfetto.
trova, quanto scende, perché ovviamente la ricarica va inserita nel momento in cui effettivamente c'è uno stallo del peso, oppure che si vede che inizia un pochettino il tasso di perdita del peso, si inizia sempre, sempre, sempre più a diminuire, e allora lì si comprende il perché, perché banalmente la norma calorica si sta sempre più
Si è
abbassando, cioè
abbassato,
vuoi
chiaro.
una diminuzione del peso corporeo, vuoi una diminuzione di altri fattori, quindi
Ok.
solo in quel caso.
E anche
Perciò.
per quanto riguarda la riduzione delle performance, la introdurresti oppure già
Ma
si
la
vedo?
riduzione delle performance, come parlavamo anche prima della questione dell'aumentare le calorie, la performance è data anche molto da come è strutturato un piano di allenamento, cioè essenzialmente anche dando al
Chiaro,
volume.
chiaro. Però se vedo che sono sceso sotto una certa body fat, non pensi che abbia senso magari a cercare di ripristinare un po' quello che è il glicogeno, magari prima di certi allenamenti tosti?
Sì,
Ok, può aver
ci può
senso
stare, ma
piazzare delle
quello
ricariche in
si
quel
può fare
caso.
anche, esatto, sì, si può fare assolutamente, si può anche modificare il timing, come si può andare in una reverse diet, ipotesi, cioè si può
Ok,
fare tutto.
chiaro, chiaro, dipende dall'obiettivo. Se si parla di
Esatto.
contest prep, magari la reverse diet non è la cosa, cioè, non è fattibile, insomma, prima della gara, però cioè, comunque, a meno che non si abbia
Considera che
un
la
piano di
reverse diet è
peaking. Ok.
intesa sulla settimana, magari tipo ad onde quasi praticamente, è quasi una sorta di backloading, quindi ci
Ok,
può stare
così è una sorta di
addirittura.
backloading, sì. Ok, perfetto. Va bene. Io dovrei aver finito le domande, controllo un attimo, ma direi di sì. Quindi è 1:20 che stiamo registrando, quindi direi che
Perfetto.
possiamo chiuderla qua e parlare delle altre cose che ho pensato magari in un altro podcast successivamente, anche perché si è fatto tardi, quindi direi che possiamo chiuderla qua e ringraziamo per aver guardato questo episodio, che probabilmente divideremo in varie parti perché 1:20 di episodi sono abbastanza toste da guardare. E basta, insomma, vuoi dare un saluto finale, vuoi chiudere in qualche modo, aggiungere qualcosa che non hai ancora aggiunto, altrimenti poi chiudiamo.
Oddio, che domanda. No, penso di no, assolutamente. Ho detto quello che dovevo dire, perciò vi ringrazio di averci seguito fino a questo punto.
Ricordiamo come all'inizio che ci sono tutti i contatti, lasciamo qui sotto Science to Muscle, il profilo Instagram, il sito, se volete guardare sotto il profilo Instagram in descrizione, in bio ci sono i link per tutti i coach e i nutrizionisti del team. E basta, insomma, noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti.
Ragazzi.